terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, l'argomento che cercheremo di svolgere in maniera semplificata oggi si intitola così: dire senza dire, la pubblicità. L'idea è che la pubblicità, per convincerci, abbia dovuto subire una mutazione in tempi relativamente recenti, passando da certe modalità di comunicazione ad altre. In particolare, prima la pubblicità, per convincere, diceva forte e chiaro il messaggio che voleva far passare, per cui se un prodotto veniva considerato particolarmente buono, la pubblicità diceva: ecco, questo prodotto è buonissimo. Oppure se era molto economico, diceva: ecco, questo prodotto è molto economico, comprami perché sono buono, comprami perché vado bene. E naturalmente questo la pubblicità continua a farlo, però si è accorta che non è più tanto convincente, perché siamo abituatissimi a questo battage, a questo sentirci dire le cose stanno così e poi a verificare che spesso non è del tutto vero, oppure che è vero ma vale di tutti i prodotti concorrenti. Insomma, siamo pronti a discutere dentro di noi anche esplicitamente il messaggio, e quindi il messaggio ha dovuto diventare più astuto. Ecco, c'è una modalità che è molto forte nella pubblicità, sia commerciale che anche politica, in generale in tutta la comunicazione persuasiva, che consiste nel non dire la cosa veramente importante, o meglio dirla in maniera che sembri non essere stata detta. Tra poco ci renderemo conto del modo in cui questo si verifica. Quindi non convincere dicendo una cosa, dicendola chiara, dicendola bene, come si faceva soprattutto una volta, ma convincere di qualcosa non dicendolo. Questa è l'idea. La pubblicità ha scoperto questo sistema e lo usa in vari modi. Un primo modo è quello di usare i suoni delle parole invece che il loro contenuto. Negli anni Ottanta, le auto di media cilindrata vendute in Italia avevano una particolarità nel nome, che non poteva essere casuale, perché si verificava nella maggior parte dei nomi scelti dalle case produttrici per commercializzare queste auto in Italia. Ripeto, le auto di media cilindrata si chiamavano Prisma, Dedra, Tempra, Trevi, Croma, Lantra, Calibra, Astra, Vectra, Maestro, Primera, Patrol, Escort, Scorpio, Sierra, Terra, Corrado, Accord. Questa è gran parte dei nomi di auto di media cilindrata del periodo. Hanno tutti in comune una cosa, e cioè il nome contiene o due R, nel caso di Sierra, Terra, Corrado, oppure una R vicino a un'altra consonante, Prisma, Dedra, Tempra, Trevi, poi con la R che mi ritrovo io la cosa è ancora più evidente. Cioè tutti questi nomi contenevano quello che tecnicamente si chiama un nesso con R, cioè un nesso di fatto di due consonanti di cui una è R, oppure un nesso di due consonanti fatte di due R, di cui quindi di due R ancora più, diciamo, a contenuto di R. A cosa servivano tutte queste R nei nomi? Ripeto, la frequenza delle R o dei nessi R più consonante nei nomi delle auto di media cilindrata era molto maggiore della frequenza di queste stesse sequenze di suoni nelle parole, nei nomi comuni, generali della lingua. Ovvero c'era una volontà, probabilmente in gran parte inconsapevole, di chi decideva il nome da dare a un'auto per commercializzarla, di mettere questi suoni R. Tra l'altro, appunto, concentrata sulle auto di media cilindrata, perché invece nelle grandi cilindrate, nelle auto molto potenti, sportive, questo non avveniva, e non avveniva nemmeno nelle auto piccole, nelle utilitarie, che avevano nomi come Uno, Panda, Clio, Duna, Fiesta, Elba, Polo, Twingo, senza neanche una R. Qual era la funzione quindi di queste R? Era di evocare l'idea di un rombo meccanico, di una potenza meccanica. Tipicamente il rombo di un motore, se lo dobbiamo esprimere mediante suoni della lingua, conterrà delle R, sarà brrr, rom, la parola rombo stessa contiene una R. Quindi questi prr, dr, prr, tr, cr, brr, rr, rp, rd, eccetera, eccetera, nei nomi servivano a dire senza dirlo: la macchina che stai comprando è molto potente. Perché nelle auto di media cilindrata? Perché se io compro una Ferrari, una Porsche o comunque un modello altissimo di gamma con un motore molto grosso, non c'è nessun bisogno di convincermi altrimenti, in altri modi, che è molto potente. Io ne sono già altamente convinto. Se compro un'utilitaria, invece, non voglio che sia potente, voglio che sia piccola, maneggevole, economica. È quando compro un'auto di media cilindrata che, se per caso riescono a convincermi che è anche molto potente, io sono più contento. Tipicamente l'auto di media cilindrata è o addirittura una scelta vorrei ma non posso, cioè vorrei un'auto molto potente ma non posso permettermela, oppure una scelta più equilibrata in cui eventualmente una maggiore potenza, una riserva di potenza è comunque gradita. Ecco, senza dire esplicitamente la Lancia Trevi, la Fiat Croma, è molto potente, il nome serviva a dirlo, ripeto, dire senza dire, senza essere espliciti. Naturalmente un'affermazione esplicita, quest'auto è molto potente, avrebbe prodotto un certo effetto. Una sostanzialmente affermazione implicita, come dargli un nome che ha un suono di rombo meccanico, ha un altro effetto e vedremo bene quale tipo di effetto. Un altro modo in cui la pubblicità dice senza dire, dice senza affermare esplicitamente, è quello di fare uso di lingue straniere. Oggi la pubblicità è farcita di inglese, di enunciati inglesi, esclamazioni inglesi, parole inglesi in ogni caso, la cui funzione in gran parte è quella di dare l'impressione che i prodotti in questione siano moderni, siano diffusi, siano prestigiosi, siano altamente tecnologici e cose del genere. L'intervento di elementi inglesi nella pubblicità crea un clima, un'atmosfera intorno al prodotto che appunto è di modernità, di grande diffusione e anche di perfezione tecnologica. Naturalmente una cosa è dire questo prodotto è perfetto tecnologicamente oppure questo prodotto è di moda, affermare che è di moda, altra cosa è mettere dell'inglese nella pubblicità. La sensazione rimane sempre che la cosa sia di moda, ma le modalità di comunicazione sono diverse e si può cercare di intuire già da quello che sto dicendo in che senso sono diverse. Oppure le reclame dei profumi, la pubblicità dei profumi tipicamente si serve del francese e i nomi dei profumi sono in francese molto spesso, anche se magari l'azienda che li produce è tedesca o giapponese. Questo perché? Un conto è dire questo profumo è al livello della migliore tradizione profumistica francese e si può essere creduti o non creduti. Un conto è semplicemente dargli un nome francese. Senza tanto baccano, l'impressione che si creerà nel target, nel destinatario della pubblicità, è che quel prodotto, se non è francese, perlomeno sia assimilabile ai prodotti francesi. Ripeto, gli viene detto senza dirglielo. Tutto questo ricorda un pochino quella storiella dei due religiosi, il francescano e il gesuita, che avevano uno stesso problema ed erano amici. Il problema era che avevano tanta voglia di fumare, loro insomma amavano entrambi fumare, sigarette, sigari, però vestendo l'abito fumare non è una cosa così approvabile, allora i due spesso quando si incontravano si lamentavano un po', dicevano certo questa cosa qui che male c'è, io vorrei tanto fumare, finché un giorno si accordano e dicono guarda facciamo così, andiamo entrambi dal nostro superiore e proviamo a chiederglielo, perché in fondo perché non chiederglielo, poi se ci dice di no ci sacrificheremo, ma magari strappiamo un consenso, strappiamo un'approvazione del superiore e così possiamo fumare. Si mettono d'accordo così, per un po' non si rivedono. Quando si rivedono è subito evidente che il gesuita ha ottenuto un permesso perché sta fumando voluttuosamente un grosso sigaro, mentre il francescano ha l'aria smunta e un po' triste. E allora il francescano dice «Ah, porca miseria, a me è andata peggio che a te, mi pare di capire». «Eh sì, ma perché tu, dice il gesuita, al superiore cosa gli hai detto?» «Gli ho detto... ho chiesto un colloquio e gli ho detto carissimo io sono chiesto un colloquio perché devo chiederti una dispensa, un'autorizzazione, io sai certi momenti anche belli quando prego ho il desiderio di fumare e lui mi ha detto no mi dispiace non puoi mescolare le due cose se stai pregando e non puoi metterti a fumare e tu però invece a te ti ha dato il permesso, sì dice il gesuita, io guarda sono andato dal superiore gli ho detto fratello io devo chiederti un'autorizzazione perché il mio animo inclina in quella direzione, io molte volte quando fumo sento un irrefrenabile desiderio di pregare e lui guarda mi ha autorizzato immediatamente. Il senso della storiella è che è più facile convincere qualcuno di qualcosa che non si è messo in primo piano nella comunicazione ma che si è messo in secondo piano. Se io chiedo a qualcuno, al mio superiore religioso, quando prego, ho voglia di fumare, posso? Lui mi dirà, no, assolutamente no, questo fumare che mi chiedi non va bene. Ma se gli dico quando fumo ho voglia di pregare, do per scontato il discorso sul fumare, lo presuppongo in qualche modo, lo tolgo dal centro dell'attenzione e lui si sente chiamato soltanto a giudicare se sia giusto o no pregare. Quando fumo ho voglia di pregare. Ecco, ciò che viene messo in secondo piano ha più probabilità di passare inosservato e quindi di risultare, per così dire, approvato dal destinatario di un messaggio, mentre ciò che viene messo in primo piano è più facile che venga sfidato. E questo è ciò di cui si è accorta la pubblicità e lo fa, per esempio, con la lingua inglese per dire prestigio e modernità, col francese per dire alta tradizione profumiera o con il rombo delle R per dire alta potenza del motore, anziché metterla in primo piano, la fa passare in qualche modo come presupposta. Ne vediamo presto altri esempi. Vediamo alcuni altri esempi di questo mettere in secondo piano, di questo dare per presupposto un messaggio anziché asserirlo, che sono sempre tipici della comunicazione pubblicitaria. Ci sono state, in un recente passato, tre pubblicità molto simili che riguardavano prodotti dietetici. Uno era Iocca, l'altro erano i prodotti che è una formaggetta molto magra, leggermente globulare, granulosa. Un altro erano i prodotti in vitro Weight Watchers, delle preparazioni gastronomiche più o meno semipronte, se non sbaglio, della Weight Watchers, cioè di carattere dietetico. E un'altra era la maionese Vive la Vie, una maionese anch'essa dietetica. Era interessante che, indipendentemente, servendosi anche di agenzie diverse, di canali diversi, avevano promosso degli slogan estremamente simili che andavano sulla carta patinata. Iocca diceva così: la freschezza di Iocca ha solo il 7% di grassi. Ripeto, la freschezza di Iocca ha solo il 7% di grassi. Bene, apparentemente qui la cosa di cui si vuole convincere l'interlocutore, quindi il destinatario del messaggio pubblicitario, è questo dato del 7% di grassi. Si sta parlando di Iocca e cosa si sta dicendo? Che ha solo il 7% di grassi. Bene, in realtà questo dato del 7% di grassi non è poi così importante ai fini pubblicitari, per varie ragioni. Primo, perché sta scritto obbligatoriamente sulla tabella dei valori nutritivi del prodotto, e quindi il suo avere 7%, il 7% di grassi non è cosa di cui sia necessario convincere alcuno. Secondo, perché chiunque abbia assaggiato una volta Iocca ha l'assoluta certezza che si tratta di un prodotto estremamente magro, perché è veramente di poverissima gratificazione del palato. Appena uno l'assaggia si accorge che, insomma, lì dentro c'è ben poco. Quello di cui la pubblicità vuole veramente convincere il suo destinatario, invece, è contenuto in una parte della frase che è un po' in ombra, e cioè la freschezza di Iocca. Ciò che decide ad acquistare un prodotto dietetico piuttosto di un altro concorrente, dato che poi come valore calorico ce l'hanno tutti più o meno lo stesso, eccetera, è proprio la qualità organolettica, il sapore buono. Quindi, dicendo la freschezza di Iocca, in realtà lì si annida la cosa di cui veramente ci vogliono convincere, cioè che esiste la freschezza di Iocca. Se la frase fosse stata, per così dire, onesta, diretta, sarebbe stato: la dieteticità di Iocca ti dà delle sensazioni di freschezza. Questo è quello di cui loro vogliono convincerti, che è dietetico, è ovvio, e che ti dà sensazioni di freschezza, è ciò su cui si gioca il successo della pubblicità. Proprio perché è ciò su cui si gioca il successo del messaggio, viene messo in secondo ordine, viene presupposto. La freschezza di Iocca, come cosa ovvia, pensa un po' a solo il 7% di grassi. E tu che ascolti, dici: ah sì, il 7% è vero, e intanto, senza neanche domandartelo, hai accettato l'idea che esista una cosa chiamata la freschezza di Iocca, cioè che Iocca sia un prodotto di grande freschezza, piacevole. Bene, Weight Watchers diceva così: i peccati di gola che non fanno ingrassare. Anche qui la seconda parte dell'enunciato, quella che porta più accento, che non fanno ingrassare, sembra ciò di cui ci vogliono convincere. In realtà non è così. Tutti lo sanno che Weight Watchers non fa ingrassare, basta assaggiarli. E poi comunque c'è scritto nella tabella nutrizionale. Ma chiamarli i peccati di gola, dandolo così un po' per scontato che sono dei peccati di gola, è lì che si gioca il successo della pubblicità. Quello di cui ti vogliono convincere non è che non fanno ingrassare. Sei già convinto di questo. Quello di cui ti vogliono convincere è che sono peccati di gola. E allora, invece di dirti: pur non facendo ingrassare, sono degli autentici peccati di gola, ti dicono: i peccati di gola che non fanno ingrassare. Se ti dicessero: sono dei peccati di gola, tu diresti: ma non farmi ridere. Fanno schifo al paragone delle vere preparazioni gastronomiche. E allora, per poterti convincere di una cosa di cui non potrebbero mai convincerti asserendola davvero, ti dicono i peccati di gola che non fanno ingrassare, dando per scontato che sono peccati di gola. La stessa cosa identica era la maionese Vive la Vie, che diceva: il nuovo gusto ha meno grassi. Avere meno grassi è la cosa ovvia, abbiamo già visto, non è importante, ma viene definita presuppositivamente, dato per scontato, il nuovo gusto. Chissà cosa voglia dire. Però l'importante è che quella è l'informazione a cui tengono e te la mettono in secondo piano. La fanno passare al modo del gesuita: quando prego ho voglia di fumare. Bene, continuiamo questa piccola carrellata di esempi pubblicitari, in cui sempre si vede che l'informazione a cui il pubblicitario tiene veramente non è messa in evidenza, non è sottolineata, ma anzi è tenuta un po' in sordina e data per scontata. Erano degli orologi Philip Watch che dicevano così, su una pubblicità stampata: anche quelli che vi affascinano di più non costano mai una cifra irraggiungibile. apparentemente quello che ci vogliono dire è che non hanno un grande costo, ma intanto zitti zitti, senza che noi siamo portati a sfidare questa informazione perché non ci viene asserita davvero, ci viene detto anche quelli che vi affascinano di più. Astutamente, quelli che vi affascinano di più, quindi è scontato che questi orologi Philip Watch ci affascineranno, che addirittura che ce ne saranno alcuni che ci affascinano più degli altri. Tutto un discorso pretestuoso, messo lì come una presupposizione, come una assunzione tacita, e come se tutto servisse soltanto a dirci che poi, insomma, non costano mai una cifra irraggiungibile, ma il vero scopo è convincerci che ce ne sono alcuni che ci affascinano. Bellissima era una pubblicità dell'Alfa Romeo in cui un padre diceva al figlio: e mi sono sentito grande con la mia prima Alfa. Sicuramente lo scopo non è convincere qualcuno che se compra un Alfa Romeo si sentirà grande, perché vale di qualunque altra automobile. Lo scopo di questa frase era poter dire la mia prima Alfa, perché dicendo la mia prima Alfa si dice, senza dirlo, che chi compra un'Alfa poi ne compra un'altra. E questo naturalmente contiene un'enorme quantità di implicazioni, cioè se io comprando un'Alfa poi ne compro altre, vuol dire che chi compra un'Alfa ne è soddisfatto. Quindi, e mi sono sentito grande con la mia prima Alfa, serve a nascondere il contenuto importante dentro questo la mia prima Alfa. E naturalmente se loro ci dicessero chi compra un'Alfa poi ne compra un'altra perché ne è enormemente soddisfatto, noi target reagiremmo dicendo: ah, questo lo dite voi, non è affatto vero, io conosco uno che ha comprato un'Alfa poi non ha più comprato, ha comprato delle altre macchine. Ecco, la cosa detta esplicitamente va incontro a una sfida critica, la cosa detta implicitamente no, la mia prima Alfa. Blanco e Stecco Ducale, tu da che parte stai? Questa era la domanda. E c'era una ragazza bellissima divisa in due, tra l'altro, e uno è chiaro che voleva stare da tutte e due le parti. Tu da che parte stai? Ti domanda da che parte stai e cosa presuppone, ancora una volta c'è una presupposizione, che comunque da una parte starai, cioè che almeno per uno dei due gelati parteggerai. Oppure le immagini della storia meritano TDK, questa era una reclame di videocassette, si vedeva Brandenburger Tor, la porta di Brandeburgo e la caduta del muro di Berlino, momento storico fondamentale, e anziché dire le cassette TDK sono così buone che vanno bene per filmare la storia, ti dicono la storia si merita TDK, come se la cosa di certissimo valore fosse TDK e la storia, bontà loro la giudicassero adatta, degna di accedere al livello TDK. È un modo nuovamente implicito per dire TDK è il massimo. Ma se loro avessero detto esplicitamente TDK è al livello della caduta del muro di Berlino, tutti si sarebbero fatti una risata. Invece, se ti dicono la caduta del muro di Berlino è a livello di TDK, l'informazione è messa in una maniera più indiretta e quindi più difficile da scardinare, da sfidare criticamente. Cose molto simili accadono con la pubblicità politiche. Alle ultime politiche c'erano una serie di cartelloni del tipo: fermiamo le grandi opere? No grazie. Più tasse sulla tua casa? No grazie. Clandestini immigrati a volontà? No grazie. I no global al governo? No grazie. Se quella parte politica avesse detto: i nostri antagonisti vogliono i no global al governo, clandestini immigrati a volontà, vogliono mettere più tasse sulla tua casa, vogliono fermare le grandi opere, sarebbero andati incontro, prima di tutto, al rischio di dire il falso. In secondo luogo, al rischio di essere percepiti come esagerati. Chi ha detto i no global al governo? Chi ha detto clandestini immigrati a volontà? Invece, ponendo la domanda e dicendo no grazie, è molto più indiretta la attribuzione di quelle intenzioni alla tua controparte, al nemico politico. Ecco, questa modalità indiretta viene sempre scelta perché è più convincente. Se io dicessi direttamente i nostri avversari vogliono clandestini immigrati a volontà, andrei incontro a una grande quantità di attenzione critica. Se invece io dico clandestini immigrati a volontà, no grazie. Zitto zitto ho detto che questa sarebbe l'intenzione degli altri, ma non l'ho affermato in una maniera altrettanto stimolatrice di critica. Bisogna dire che la controparte politica non era da meno. Due dei suoi slogan erano questi: senza asili nido le famiglie non crescono e una sanità che funziona rende tutti più liberi. Bene, queste sono due affermazioni banali, ma metterle in campagna elettorale significa dire la nostra controparte non vuole fare abbastanza asili nido, la nostra controparte vuole smantellare la sanità. Ripeto, dicevano solo senza asili nido le famiglie non crescono, non c'era nessuna affermazione esplicita contro l'avversario politico, ma implicitamente c'era. Ebbene, qualcosa di implicito è più efficace che qualcosa di esplicito perché non va a scatenare l'attenzione critica. Una sanità che funziona rende tutti più liberi. Tra le righe bisogna leggere: loro vogliono smantellare la sanità. Insomma, per far passare qualche cosa bisogna togliergli evidenza, per far imporre un contenuto bisogna togliergli evidenza e renderlo presupposto. C'è una storiella molto carina di un noto contrabbandiere di nome Pinin. Questo noto contrabbandiere un giorno si presenta alla frontiera del Col di Tenda con un grosso sacco appoggiato sul manubrio della bicicletta. Il maresciallo di finanza, che lo conosce benissimo, dice: «Te il Pinin, guarda, chissà cosa tiene in quel sacco, fermatelo». Lo fermano, dicono: «Niente da dichiarare». Lui: «No, no, niente. Cosa hai nel sacco?» «Oh, sabbia». «Sabbia? Fammelo vedere». Palpano questo sacco, lo maneggiano in vari modi, effettivamente sembra che ci sia solo sabbia. Ah, maledizione. E lo lasciano andare, ma il maresciallo è convinto che il Pinin ha portato fuori qualcosa. Giorno dopo, di nuovo Pinin che arranca sulla salita del Col di Tenda in bicicletta con sopra il manubrio questo sacco molto simile al primo. «Pinin, stavolta ti ho fregato, ci siamo attrezzati». Prendono il sacco di sempre sabbia, lo svuotano su un telone che hanno già preparato in previsione del suo nuovo passaggio e dicono: «Adesso vediamo se c'è solo sabbia». Lo svuotano, solo sabbia. Quindi con mille scuse devono riempirlo di sabbia, piegando il telone, colando la sabbia dentro il sacco e lo mandano via scornati. Il maresciallo è convinto che il Pinin nel sacco portava qualche cosa. Il giorno dopo, di nuovo il Pinin col sacco sulla bicicletta. «Pinin, questa volta non mi freghi, portami il sacco». Hanno predisposto dei grandi setacci, allora non soltanto versano la sabbia ma la passano tutta al setaccio e non c'è niente, sempre soltanto sabbia. Il maresciallo sempre più scornato e Pinin con un sorrisetto sotto i baffi che non dice niente di buono. Giorno dopo, comunque la volta dopo, di nuovo il Pinin col sacco, sorrisetto beffardo, il maresciallo gli dice: «Pinin, hai finito di fregarmi». Vanno in un'attigua sala dove non c'è più nemmeno solo il setaccio, c'è un contatore Geiger. Allora questo sacco viene versato, setacciato, viene passato al contatore Geiger per vedere se c'è qualche cosa di metallico, di prezioso. Niente, solo sabbia, non risulta niente. Il maresciallo, scornatissimo ancora di più, è costretto a restituire tutto quanto al Pinin, finché il Pinin si presenta un'ulteriore volta. Il maresciallo ha finito le armi e gli dice: «Senti Pinin, io non ne posso più, non ci dormo la notte, ti prometto che non ti darò fastidio, ti prometto l'impunità, ma dimmi, porca miseria, che cosa stai contrabbandando?» E il Pinin serafico: «Ma biciclette». Il sacco serviva soltanto a distrarre dalla bicicletta. Quando io dico la freschezza di Iocca ha solo il 7% di grassi, il 7% di grassi serve solo a distrarre dal fatto che sto contrabbandando nella mente del mio target, dei miei destinatari, il concetto la freschezza di Iocca. Quando dico i peccati di gola che non fanno ingrassare è un sacco di sabbia sul manubrio di una bicicletta, che è la cosa che voglio contrabbandare, e la cosa che voglio contrabbandare è Weight Watchers, invito Weight Watchers, sono dei peccati di gola, cosa del tutto inverosimile, che nessuno lascerebbe passare una frontiera in maniera esplicita. La bicicletta passa perché c'è il sacco di sabbia, l'idea di peccati di gola passa perché ho detto che non fanno ingrassare e mi è servito a nascondere, a togliere l'attenzione dalla cosa importante. Ecco dunque che abbiamo, se possibile, svelato o comunque spiegato un aspetto della pubblicità contemporanea, sia di quella commerciale che di quella politica, ed è questo: il target, che siamo tutti noi, ormai è smaliziato, scafato, pronto a sfidare intellettualmente, a sottoporre a critica, interiore o anche esplicita, il messaggio pubblicitario. È pronto a dire: «Sì, tu mi dici questo, ma io so benissimo che le cose sono altrimenti perché tu hai un interesse a dirmi questo e puoi essere truffaldino». Allora, per raggirare questa attenzione critica che ormai è vigile in noi in maniera estrema perché siamo abituatissimi a questa abbondanza della comunicazione persuasiva, per raggirarla c'è un sistema che in gran parte è linguistico ed è quello di confezionare i messaggi linguistici in modo che ci sia una parte in evidenza e una parte presupposta, in minore evidenza. Esattamente come faceva il Pinin quando contrabbandava biciclette fingendo di portare sacchi, o come faceva il gesuita che chiedeva di fumare fingendo di chiedere di pregare. La pubblicità finge di asserire delle cose, ma in realtà sotto sotto tiene molto più ad asserirne altre, e allora saranno dei gruppi di R nel nome dell'auto che asseriscono «è potente», invece di asserirlo direttamente. Saranno le pubblicità che abbiamo visto sui peccati di gola, in cui sembra che vogliono dirti che sono dietetici, invece vogliono dirti che sono molto buoni. La pubblicità come contrabbandiere che tiene a trasferire una bicicletta e quindi mette in bella mostra un sacco di sabbia. Buonasera e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.